Ero rimasto ieri a parlarvi dell'articolo 12 delle preleggi. E cioè del problema dell'interpretazione giuridica. E vi dicevo, c'è questa norma che precede il codice civile, che è considerata una sintesi degli strumenti di interpretazione. Ma come poi vedremo, non è soltanto una sintesi, è anche una norma che ha un suo precetto, una sua regola, un suo significato normativo. Ieri ero rimasto a parlarvi delle intenzioni del legislatore, dicendovi qui c'è un grosso dibattito su che cosa siano le intenzioni del legislatore, di che cosa si stia parlando. Il legislatore chi è? Il legislatore storico? Per cui se noi interpretiamo il codice penale che è di epoca fascista, 1930 qualcosa, 30. Lo dobbiamo interpretare alla luce delle intenzioni del legislatore di allora? A parte che non sarebbe bellissimo, no? Pensate che per esempio il reato di aborto era rubricato sotto i reati contro la stirpe. Noi dobbiamo continuare a interpretare il codice penale alla luce del legislatore del 30? Voi capite che questo spiazzerebbe qualsiasi norma rispetto alla vita attuale. E quindi, salvo una piccola frangia minoritaria nella letteratura, maggioritaria nella Corte Suprema americana, che è attualmente schierata sull'originalismo cosiddetto, cioè sull'interpretazione originaria, tutte le corti europee e tutta la letteratura mondiale tende a dire: l'intenzione del legislatore non è quello che aveva in mente la mens legis, cioè quello che aveva in mente il legislatore storico, ma quella che è la ratio della norma. E quando si parla della ratio della norma si usa sempre un'espressione latina che ovviamente non è totalmente traducibile in italiano perché ha le sue ambiguità. Qual è lo scopo attuale di quella norma? Se quella norma non avesse uno scopo attuale, sarebbe una norma senza senso, una norma stupida. La Corte Costituzionale non dice che questa legge è stupida, ma dice che è viziata di irragionevolezze, nel senso che mette limiti, obblighi, eccetera, senza avere uno scopo chiaro, uno scopo comprensibile, senza essere congruo lo scopo e così via. Per cui in sostanza nella nostra cultura l'intenzione del legislatore è una domanda che l'interprete si pone. Che cosa serve questa norma? Qual è il suo scopo? Quando parleremo del principio di uguaglianza, vedremo, ormai sarà freddo allora, vedremo che scoprire lo scopo di una norma è fondamentale nel giudizio di eguaglianza applicata a quella legge. Del giudizio di eguaglianza potremo parlare subito dopo, dove si dice: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Eguaglianza e analogia sono fortemente stretti. E parlandovi dell'eguaglianza, quando farà freddo, vi richiamerò il concetto di analogia. Che cosa vuol dire questa norma? Questa norma ci dice alcune cose interessanti. Primo, non è detto che per ogni caso, cioè per ogni fatto posto davanti al giudice, per ogni problema posto davanti al giudice, ci sia una norma giuridica pronta. Una norma giuridica è sbagliata, una disposizione giuridica pronta per ricavarne una norma. Non è detto. Per esempio, hanno inventato il windsurf molti anni fa. Che norma si applica al windsurf? Che cos'è giuridicamente il windsurf? È un natante? Se è un natante scatta una disciplina, che è quella dei natanti. No? I natanti hanno una disciplina, codice della navigazione, per cui per poter solcare le onde bisogna essere muniti di alcune cose, tra cui il salvagente, la, non ricordo più come si chiama, la torcia, i razzi omologati e non scaduti. Ora, se voi mettete tutte queste cose sul windsurf, diventa un sommergibile. No, non sta su. Allora il problema che si pone il giudice è questo: il windsurf, andando a destra e a sinistra, spacca la testa a un bambino con tutto il cervello che va nelle onde. Bello! Ci vogliono i fratelli Coen per dipingere la scena. A questo punto i genitori del bambino, raccolto un po' di cervello, vanno dal giudice e gli dicono: danno, danno. E il giudice dice: certo, c'è un danno, ma a parte questo, qual è il parametro, quello generale del danno? O posso prendere anche dei provvedimenti per un tizio che andava col suo windsurf in mezzo al... Bene, non mi vengono le parole, arrivederci, ci vediamo domani. In mezzo ai bagnanti. Problema di qualificare il windsurf. Il fatto è chiaro, il signor Piero col suo windsurf ha spaccato la testa al bambino mentre il bambino galleggiava nelle onde a metri 10 della spiaggia. Può un windsurf andare a metri 10 della spiaggia? Se è un natante, no, ma è un natante. Vedete come improvvisamente noi abbiamo che il mondo inventa delle cose, il diritto viene sempre dopo. Quando si dice ci vuole il cadavere perché il legislatore si decida a fare la legge, la risposta è sì, certo. Prima ci sono i fatti e poi viene il diritto, ma questo non è colpa del Parlamento. Si chiama libertà. Solo quando la nostra libertà porta a dei conflitti, arriva la legge, non è che la legge arriva prima e ci programma la vita. Per carità. Allora, posto questo problema, il giudice deve qualificare il windsurf e non c'è una norma legis, non c'è il casus legis, cioè non c'è la norma per il caso. C'è quello che si chiama, o forse si chiamava, una lacuna del diritto. Non c'è una automatica corrispondenza tra il caso e il corpo normativo scritto disponibile. In mezzo c'è un'opera di interpretazione e questa è la risposta. Questa è la risposta che è data dall'ordinamento. Un esempio celeberrimo: inventano l'aereo, cascava quasi sempre, e l'aereo non c'aveva una legge sugli aerei, sulla navigazione aerea. Quando c'è stato il primo problema di scontro tra aerei oppure di contratti di trasporto aereo, io ti pago per portarmi in una città e tu invece mi lasci in aperta campagna, oppure mi perdi i bagagli, cosa che non succede mai, quale legge applica il giudice? Voi capite che lì noi ci troviamo di fronte a un caso non previsto dalla legge, perché ovviamente hanno prima inventato gli aerei e poi hanno fatto la legge sugli aerei, sulla navigazione aerea, e i giudici all'inizio hanno applicato per analogia un corpo normativo che sembrava abbastanza vicino, quello della navigazione marittima. Hanno spostato interi istituti, interi regole, corpi di regole, dalla navigazione sull'acqua alla navigazione aerea, in quanto compatibile ovviamente, ragionando sulla somiglianza e applicando questa prescrizione che d'altra parte incarna un criterio tradizionale. L'analogia era una base per il diritto canonico, una base per il diritto romano e così via, sempre esistita l'analogia. Io non ho davanti a me la disposizione che mi serve da applicare, ma ne ho una che si è prevista per dei casi simili. E qui naturalmente si accende la discussione su quali siano le somiglianze e quali siano le differenze, che è un tipico topos, un tipico luogo di discussione giuridica. Ciò che è simile e ciò che è diverso è l'oggetto di discussione di buona parte dei processi attualmente, in questo momento, che si svolgono nel mondo. Voi sapete, perché almeno i telefilm questo comunicano, che nel mondo della common law esiste il principio dello stare decisis, non vi dico come lo pronunciano, del precedente, per cui il giudice successivo deve stare alle regole elaborate dal giudice precedente di più alto livello o dello suo stesso livello, ma c'è anche il principio della ratio distinguendi. Io devo stare se il mio caso è simile a quel caso precedente. Se io me ne voglio discostare, basta che dimostro che per qualche motivo il mio caso è diverso. Ciò che è uguale, ciò che è diverso, non c'è scritto nella logica, non c'è scritto nella matematica, non si può misurare e nessun ingegnere ce lo può dire. È magia del diritto, è argomentazione, è discussione. È quello che si svolge di fronte alle aule giudiziarie. È tutto opinabile, è ovviamente opinabile. Non ci sono regole logiche. E questo è uno degli assi di tenuta del diritto, delle cose veramente ricorrenti e costanti del diritto. Parlando del principio di eguaglianza ne parleremo abbondantemente. Dica. Arriva la risposta, la riga dopo. Se il caso rimane ancora a dubbio, noti, se il caso rimane ancora a dubbio vuol dire se non c'è la norma simile, se non si può trovare nulla da applicare analogicamente. Si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Qui siamo nella magia totale. Che cos'è un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato? Nessuno lo può dire con certezza. Non c'è l'albo dei principi, non c'è l'elenco dei principi. E ciò che è principio è una costruzione interamente interpretativa. Un caso storico, non italiano, ma della Corte Suprema di New York, 1800 e qualcosa. E il nipote uccide il nonno per ereditarne il patrimonio. Viene beccato, messo in carcere, ma lui dice va bene, sono in carcere, però voglio il patrimonio. E si stabilisce una causa, Riggs versus Palmer, che è una causa celebre, perché individua una lacuna nel diritto dello Stato di New York, nel codice civile dello Stato di New York, nel codice civile, nella legge civile, perché non è previsto l'ipotesi che invece è prevista nel nostro codice di indignità. Sei indegno di ereditare, per forza. Lo capirebbe anche la gobba. Lo capirebbe chiunque che se uno uccide la mamma per non può ereditare il patrimonio, no? Non è carino. Certo che non è carino, però il problema è giuridicamente come si risolve il problema se non c'è una disposizione a prevederlo? La disposizione prevedeva che l'assassino era Palmer, credo. Il giovane nipote era legittimato a ereditare, era l'unico erede diretto, discendente diretto del nonno. Per cui lui aveva un'aspettativa civilistica di essere l'erede. E il patrimonio era cospicuo. Quelli che venivano dopo, in base alla legge civile sull'eredità, gli hanno fatto causa dicendo no, tu sei indegno, siamo noi gli eredi. Del nonno non ne fregava più niente nessuno, tanto ormai era sepolto, già mangiato dei vermi, il problema è che i suoi soldi erano ancora in banca e a qualcuno dovevano andare. Allora la causa è celebre perché la Corte Suprema di New York dovette risolvere questa questione di come applicare un principio evidente, no? Un principio di quelli chiunque. Se lo chiedete al primo che passa per strada, basta che non sia studente di giurisprudenza, perché lui non lo sa, vi direbbe ma non è possibile. Come riuscire ad applicare questo principio senza ledere quella che è per il diritto americano una formale dipendenza del giudice della legge, per cui il rispetto del legislatore. Il legislatore non l'ha scritto e quindi io non me lo posso inventare. E la motivazione che ha portato alla fine è una motivazione che si richiama ai principi generali, addirittura vanno a risalire, sono divertenti certe volte queste sentenze, perché il principio del precedente porta ad applicare oggi anche sentenze di 4-5 secoli fa, e se non si trova una sentenza sufficiente si vanno a prendere anche i principi della letteratura mondiale, per cui si cita addirittura un glossatore bolognese che aveva suggerito un'interpretazione creativa del regolamento del comune che diceva: chiunque sparge il sangue altrui sulla pubblica via viene decapitato, ghigliottinato, non so, squartato, una cosa del genere. Il problema era: si applica anche al barbiere che facendo la barba taglia e sparge del sangue? Bel problema. E allora, siccome il glossatore aveva spiegato come l'intenzione del legislatore fosse chiara, e fosse quella di impedire i duelli, gli omicidi, eccetera, sulla pubblica, le vendette sulla pubblica via, questo non si applicava al giudice, e questo serviva alla Corte Suprema per incominciare a dire: bene, ma allora noi dobbiamo staccarci da questa stretta dipendenza dalla legge e vedere se non ci sono altri principi generali dell'ordinamento. E il principio c'è scritto dal diritto romano in poi: nessuno può giovarsi del proprio atto illecito. Ne parleremo poi parlando degli effetti delle norme comunitarie, sorprendentemente, ma è un principio talmente generale che regge anche la teoria delle fonti comunitarie. Se io commetto un atto illecito, commetto un omicidio, non posso giovarmi. Dove sta scritto questo? Neanche nel Sacro Testamento sta scritta questa cosa. Però è un principio ritenuto essere interno all'ordinamento giuridico. E nell'ordinamento giuridico possiamo trovare quanti principi vogliamo, naturalmente. Quando studierete diritto privato vedrete che ci sono dei principi in parte codificati, in parte si desumono dalle norme, per cui il principio che nessuno può giovarsi dell'atto illecito ha una serie di applicazioni, così come per esempio esiste un principio di buona fede nei contratti, per cui si presume che chi ha dentro un contratto lo faccia in buona fede, non per fregare l'altro. Esiste un principio di bilanciamento tra le parti contrattuali, per cui se devo interpretare un contratto lo devo interpretare nel senso che le due prestazioni, il bene che compro e i soldi che do per comprarlo, siano equilibrati. Tutte cose che magari stanno scritte da qualche parte come specifiche norme, ma poi sono ricostruite come un principio generale dell'ordinamento. E capite che questo sta a dire che è vero che le disposizioni le scrive il legislatore, ma anche è vero che il giudice sopra di sé c'è l'infinito. È legato alle disposizioni, non può discostarsi dal senso fatto palese delle disposizioni. Ma siccome deve ricavare delle norme, e su questo deve, poi proseguo, deve ricavare delle norme, le deve ricavare da attività interpretative che sono certe volte un primo grado semplice senza uso delle mani, qualche volta sono un terzo grado con qualche difficoltà nel ricostruire le norme, e poi arriviamo al sesto grado superiore, no? Nel senso di avere delle pareti interpretative estremamente difficili da scalare, ed è la sua responsabilità professionale scalarle. E uno potrebbe anche dire: perché? Perché non può dire: boh, ci pensa il legislatore, non? Non c'è la legge, mica sono io a fare le leggi. Questa è una cosa che credo verrebbe sottoscritta dal 90% dei nostri deputati e politici, quali non amano i giudici generalmente, anche perché i giudici fanno queste indagini, ma non c'hanno altro da fare. E la idea del politico italiano, dico italiano perché all'estero non è così, o non è così prevalente, è che i giudici devono fare il loro mestiere, cioè applicare le leggi e basta, applicare le leggi e non interpretarle. Ci sono state anche proposte di emendamento alla Costituzione che diceva proprio questo: i giudici devono applicare le leggi e non interpretarle. Nessuno impedisce ai nostri politici di essere idioti, però quando li votiamo facciamo un po' l'esame se per caso quello che votiamo è totalmente idiota o uno spiraglio del cervello ce l'ha. E votiamo l'idiota, naturalmente. Questo è un bel problema. E il vero senso di questa disposizione delle preleggi è la risposta a questo bel problema, che è un problema storico. Quando studierete storia del diritto, vi sarà spiegato che sia nel diritto romano imperiale, sia nel diritto, diciamo, fino alle grandi codificazioni del fine 700, primo 800, codice Napoleone del 1803, è così considerato una rivoluzione giuridica, e l'istituto era quello del responso del principe, ossia il giudice che non trovava la legge da applicare prendeva carta e penna e diceva: caro principe, caro imperatore, stimabile eccellenza, la stessa formula è così, ho questo caso, non c'è norma da applicare, che devo fare? E il principe dava l'interpretazione del diritto, ossia creava con l'autorità legislativa una norma che serviva al giudice. Per cui in sostanza il giudice si paralizzava e attivava il legislatore e il legislatore dava la risposta che serviva al giudice modificando le leggi. Pensate che questo esiste ancora in Inghilterra. Si chiama in maniera diversa. Voi sapete, forse non lo sapete, perché dico che se voi sapete, se so benissimo che voi non lo sapete. In Inghilterra non esiste una Costituzione scritta, vedremo più da perché. E non esiste neanche una Carta dei diritti. E vedremo più da perché. Essendo la culla del diritto costituzionale, è un po' buffo che non abbia la Costituzione. No? Un po' strana sta cosa, ma ha la sua spiegazione. Però l'Inghilterra, anzi il Regno Unito, ha sottoscritto la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che è un'organizzazione internazionale che sta a Strasburgo, che è legata a un documento, che è questa dichiarazione, che è un elenco dei diritti. E questo elenco dei diritti è applicato da un giudice, il giudice di Strasburgo, la Corte Edu. Anche di questo dobbiamo parlare diverse volte. Essendo membro del Consiglio d'Europa ed essendo sottoscrittore della Convenzione dei diritti dell'uomo, nel Regno Unito si applicano le norme della Convenzione, cioè è stata importata una Carta dei diritti. Che cosa succede se una legge inglese va contro la Carta dei diritti? E uno dice: ma non è possibile, non è possibile, la culla della civiltà giuridica. Sì, col cavolo. Quando c'era da combattere il terrorismo irlandese, le carceri erano piene di gente che era messa lì senza difesa. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle, in tutti i paesi sono spuntate leggi di un spirito assolutamente reazionario e liberticida, compreso quello inglese. Se uno era sospettato veniva messo in carcere, non si diceva neanche quale fosse il capo di imputazione e non poteva essere detto neanche l'avvocato. I testimoni non erano visti dall'avvocato, cioè lesione delle basi del processo. Allora nel 1998, per cui abbastanza di recente, fu emanato la Human Rights Act, la legge sui diritti umani, che affrontava il problema: cosa fa il giudice se trova una legge inglese contraria alla Carta di Strasburgo, alla Convenzione dei diritti dell'uomo. E la risposta è che il giudice ne informa il governo fa un disegno di legge, un bill urgente, lo presenta al Parlamento e il Parlamento fa la norma. Capite? Cioè, il principio del del responso del principe è in qualche modo inglobato nell'odierno ordinamento costituzionale inglese, in cui c'è il mito ottocentesco, di cui ancora dovrò parlarvi, della sovranità della legge, per cui sopra il Parlamento non c'è niente, e quindi di conseguenza nessun giudice può rovesciare un atto del Parlamento, ma questo significa che il Parlamento deve attivarsi, e di fatto si attiva, in brevissimo tempo, per rispondere ai casi di conflitto tra le leggi votate dal Parlamento e la Carta dei diritti dell'uomo. Non lo può fare il giudice direttamente, cosa che per noi è inammissibile. Vedete, da noi vige un principio che è assai diverso. Esiste il principio, vige il principio dello Stato di diritto, che non è quel collutorio che si sente nominare ogni giorno dei gargarismi dei nostri politici, quello che c'è il nome come giocatore della Juve, che non è Quagliarello, ma è Quagliarella. Il Juventino come si chiama?
Quagliarello.
La. Sì. Allora lui si chiama caro Quagliarello, non segnerebbe un gol neanche a porta vuota. Ieri ha sostenuto che difende i principi di Stato di diritto cercando di far modificare il disegno sulla corruzione per reato di concussione, che tutti sanno essere una proposta che toglierebbe l'onorevole cavaliere Silvio Berlusconi dal processo per il caso Ruby, che non a caso è un processo di concussione. E lui lo dice in nome dei principi dello Stato di diritto. Io non so, lui sarebbe uno storico anche, non è anche uno storico scadente, ma che strana idea dello Stato di diritto si è fatto? Che cos'è questo Stato di diritto? Andiamo a vedere. Non ce l'ho qui, ma ce l'ho qui. Ah, questa sorta pagina che non si apre così. Perché non lo trovo? Ma pazienza, faremo senza. Lo Stato di diritto è una costruzione tipicamente europea, anzi direi la sua origine, la sua culla è la Germania, e di primo ottocento tendenzialmente. È una forma di Stato, cioè un modo di immaginare lo Stato, che elabora principi che c'erano già prima. E questo Stato di diritto si basa su alcuni presupposti. La legalità, per cui nessuno può finire limitato nelle sue libertà se non è in base a una legge, che questa legge debba essere votata da un corpo più o meno rappresentativo, che il giudice sia indipendente dal legislatore e applichi oggettivamente la legge ai casi. Non c'ho la slide, non voglio farvi un discorso esteso sullo Stato di diritto, ve lo farò qui là, ma questo mi serve per spiegarvi invece la questione di questa norma. Qual è uno dei principi dello Stato di diritto? Lo Stato di diritto si basa su un conflitto strutturale tra ciò che implica la parola Stato, cioè la politica, il potere politico, e ciò che implica la parola diritto, che è un limite al potere politico. E l'idea che risale a Aristotele per cui gli uomini devono essere governati dalle leggi e non da altri uomini, ma siccome poi le leggi li fanno altri uomini, ci deve essere qualche meccanismo che mi stacca il momento del fare le leggi, la legis latio, dal momento della sua applicazione, la legis executio. Siamo tornati a disposizione norma. L'elemento dello Stato di diritto è che chi fa le leggi risponde a logiche totalmente diverse da chi applica le leggi. I magistrati devono essere indipendenti dalla politica e andrebbero radiati i magistrati che si mettono a fare politiche aperte, non è che non possono avere opinioni politiche, ma il magistrato sarebbe bene che stesse zitto, non stesse in televisione, così come il mondo che fa le leggi e non critica le sentenze. Non è l'Italia il paese descritto visibilmente. E questa distinzione significa anche tensione, perché è logico che se uno viene eletto a qualche carica importante e gli si dice il governo è tuo e fai quello che vuoi, lui soffre del limite della legge. Normale, tutti i cani soffrono la catena, ma la catena è fatta per quello. Non è che sia disfunzionale il sistema. La catena è fatta per legare il cane e evitare che il cane assalga le persone che entrano nel cancello. Adesso non so, se c'è qualche animalista che protesterà non me ne frega niente, ma l'esempio funziona. Beh. Questo deriva da Hobbes, dall'immagine del Leviatano, questo mostro marino che Dio manda in terra, buono, carino da parte sua, a distruggere l'umanità cattiva. Ed è il bisogno, il Leviatano rappresenta il potere politico, è il mostro, e questo mostro va messo in catene, e queste catene sono fatte dal diritto. Per cui questa distinzione tra disposizione e norma, su cui sto tanto insistendo in questo periodo, è una distinzione tra i poteri dello Stato, divisione dei poteri, tra il potere politico che fa le leggi e risponde col voto degli elettori, e il potere di interpretazione che sta da un'altra parte e risponde a regole professionali. Le leggi non hanno un secondo grado di giudizio, le sentenze sì, non a caso, perché se il giudice, essendo umano, sbaglia, la sua sentenza può essere impugnata, cioè si può fare ricorso a livello superiore, la si appella, si va in appello, e se non basta si va in Cassazione, supremo organo dell'apparato giudiziario. Tre gradi di giudizio. Tre gradi di giudizio perché il giudice può sbagliare, ma può sbagliare perché le risposte possono essere giuste o sbagliate. Il legislatore non sbaglia, fa stupidaggini, sbaglia in quel senso, fa leggi che non piacciono, ne fa tante e alcune sono sbagliate nel senso che i direttori dicono questo non lo devi fare e non ti voto più. Capite? Sono due sistemi che funzionano in maniera diversa. Se noi rivendichiamo un diritto, possiamo andare dal nostro segretario del partito in osteria, dalle mie parti almeno si incontra in osteria, e lì gli si dice, senti, io ho bisogno di questo. E lui dice, bravo, domani in Parlamento presenterò un disegno di legge. E attiva un canale di legislazione, perché lui è un politico. Io sono un suo elettore e lui mi promette delle cose perché vuole avere il mio voto. Perfetto. È il circuito della politica, di quella buona. Non a caso parte dall'osteria. E non dal ristorante di lusso come capita da altre parti, viene dal bunga bunga. Se io voglio rivendico un diritto, posso invece andare dal giudice, ma davanti al giudice devo dire quali sono le basi legali di rivendicazione di quel diritto, devo dargli dei testi su cui dico questo è la base legale del mio diritto, e il giudice professionalmente mi risponde sì e no. Può rispondermi ma non lo so, non vedo la legge. Dov'è la legge? Iura novit curia. La curia, il giudice, è tenuto a conoscere le leggi. Non può dire, non vedo la legge. Può dire, vedo che non c'è la legge? No, perché questa norma dice di no. Ecco il significato di questa norma. Questa norma sta a dire, se il caso rimane ancora dubbio, dubbio non perché il giudice non sappia chi abbia ragione e chi torto. Dubbio perché non ha trovato la legge da interpretare, non ha capito niente dell'intenzione del legislatore, non è riuscito a risolvere il problema attraverso le analogie e quindi, se ancora non ha trovato la norma del caso, se le inventa. Questo è il suo obbligo professionale. Si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. Questo introduce una cosa di cui voglio parlarvi l'ora dopo, il divieto di non liquet. Non liquet. Non posso, non ho gli strumenti per risponderti. Il giudice non può rispondere alle parti, non so, non ho una risposta, non sono in grado di risponderti. Il giudice ha l'obbligo di dire alle parti sì o no. E lo deve dire partendo da un ragionamento giuridico che in qualche modo deve tener conto dei testi normativi, ma che ha sopra i testi normativi un enorme potere di interpretazione e di scoperta della norma. Scoprire le norme, Rechtsfindung, dicono i tedeschi, è l'arte del giurista. Ruolo creativo. Abbiamo un potere. Siamo un potere dello Stato e abbiamo un potere. È un potere professionalmente vincolato e professionalmente collegato, collocato, nel senso che può essere impugnata la sentenza, può essere radiato il giudice che fa delle cavolate e palesemente va fuori di testa, può fare interessi di qualcuno e così via. C'è una sanzione professionale, ma la regola scritta nelle preleggi, che fotografa una situazione che risale nei secoli, è l'obbligo di rispondere alla domanda. Divieto di negare giustizia. Il divieto di non liquet è divieto di denegata giustizia. Addirittura nel codice di Napoleone c'è una norma che sanziona penalmente il giudice che nega giustizia. Il giudice che non risponde è passibile di sanzione penale nel codice francese. Notate che il codice Napoleone è ancora in vigore in Francia, ovviamente con una serie di modifiche. Bene.